Ave Maria, cari amici, eccoci insieme nell'angolo del missionario dell'Immacolata Mediatrice e questa settimana, cari amici, come al solito cerchiamo di fare qualche meditazione, qualche riflessione spirituale. Che cosa ce ne dà lo spunto e l'occasione? Oggi, 25 maggio, però di 136 anni fa, nasceva San Pio da Pietrelcina. Ecco, questo sarà un po' il tema della nostra riflessione. San Pio, naturalmente, capite bene, cari amici, che il tema sarebbe di una vastità, come si può intuire, enorme. Forse il santo più studiato, sicuramente quello che ha potuto adoperare già i primi diciamo, esempi di media, no? La radio, la televisione, abbiamo delle immagini di Padre Pio, abbiamo delle registrazioni, abbiamo dei filmati. È un santo che è nato proprio nel momento in cui l'umanità passava dalla scienza alla tecnologia. Però prima di vedere un po' questo nesso, facciamo qualche riflessione preliminare. La prima, vedete, è questa. Dio l'Onnipotente fa sorgere i santi nel modo e nel tempo opportuni. Ci sono tanti scritti che riguardano questo, applicato a San Pio da Pietrelcina. Padre Pio è stato suscitato da Dio non a caso nel 1887 e non a caso, vedete, è vissuto fino al 1968. Cominciamo con il dire quindi che Dio suscita i santi per il bene non solo del santo che si salva, si santifica e glorifica Dio nella maniera perfetta, ma per il bene di tutta l'umanità. Quindi San Pio è nato per il bene di noi tutti, credenti, pensate, e non credenti, al punto che Papa Paolo VI, San Paolo VI, ha detto che Padre Pio aveva una clientela mondiale. Quindi Padre Pio è arrivato, vuoi o non vuoi, nel cuore di tutti. Allora iniziamo a vedere innanzitutto questa data, 1887. Se fate caso, cari amici, a qualche biografia di Padre Pio, potete apprendere che è nato qui nel centro-sud Italia, che era il quarto figlio di papà Grazio Forgione e di mamma Peppa Maria Giuseppa Denunzio, che il giorno seguente della sua nascita è stato subito battezzato con il nome di Francesco e sfogliando un poco le sue biografie, leggete che addirittura già in tenera età, verso i 5 anni, si sottoponeva a delle penitenze e sempre anche quando era molto giovane si doveva difendere dagli attacchi del demonio, però aveva contemporaneamente apparizioni celesti. E andava anche in estasi. Questo che significa? Significa che Padre Pio è nato col DNA, se volete, no? Si dice, diciamo così, del prescelto, dell'eletto, non del santo, perché santi poi ci si diventa, ma sicuramente è stato gratificato di doni particolari fin dalla sua nascita. Ora, attenzione. Perché sottolineo in concomitanza appunto del suo compleanno, no? Di di 136 anni dalla sua nascita, 25 maggio 1887. Perché siamo storicamente, ecco, facendo un po', diciamo così, ambientando un po' nella storia, ma più nella storia della salvezza, la nascita di Padre Pio, vediamo che cosa. Nel 1830 ci sono state le apparizioni della Madonna a Rue des Pâques, quindi a Parigi, e lì l'Immacolata già ha dato dei messaggi molto importanti, la medaglia miracolosa, parlava delle grazie, insomma, tutto quello che la Madonna ha detto a Santa Caterina Labourée. Ma dopo gli eventi di Rue des Bacs a Parigi, nel 1888, quindi l'anno dopo la nascita di Padre Pio, vi voglio sottolineare che la Madonna è apparsa a Castelpetroso, qui a 2 passi da casa mia. Nel 1888 la Madonna è apparsa a due pastore, non pastorelle perché erano donne già mature, formate, adulte, e anche qui c'è un messaggio particolarissimo della Madonna che, vedete un po', a Castelpetroso, quindi un anno dopo la nascita di Padre Pio, la Madonna appare qui in prossimità di Campobasso Isernia, in un'apparizione muta, tacita. La Madonna non parla. Nelle sue apparizioni non parla alle due pastorelle, però abbiamo anche qui fatti straordinari, una fonte miracolosa, l'immagine della Madonna nella deposizione di Gesù, quindi con Gesù nel suo grembo, adagiato morto dopo che è stato deposto dalla croce, la Pietà, un'immagine veramente che ci prende nel cuore. Però questa apparizione l'hanno vista anche il vescovo Palmieri di quel tempo, il vescovo di Campobasso Boiano. Vide anche egli l'apparizione qui a Castelpetroso. Anche qui l'immagine della Madonna parla più di quanto possiamo immaginare, perché è vero che la Madonna non ha parlato, o perlomeno non a tutti, non alle pastorelle, però anche qui c'è un messaggio che potremmo dire il messaggio di Gesù crocifisso, di Gesù, come gliel'abbiamo ridato alla Madonna Gesù. Ecco, lei che è l'Immacolata Concezione, la Madre di Dio, la Vergine Perpetua, che ha concepito e dato alla luce Gesù, bellissimo bambino, redentore, ecco, noi gliel'abbiamo rimesso fra le braccia, crocifisso, morto, torturato, vittima immolata per i nostri peccati. Quindi capiamo, no, il clima, la temperie spirituale nel quale clima si colloca la nascita di Padre Pio. Poi dopo abbiamo nel 1917, quindi aveva 34 anni, San Pio, le apparizioni di Fatima, 1917. Padre Pio già adulto, però attenzione, volevo anche segnalare un altro fatto. La strada della storia della salvezza di cui stiamo parlando, non si discosta dalla strada della storia in senso più generale. Ecco, potremmo dire che sono una a fianco all'altra. Che cosa è successo nella società mondiale in quegli anni? Vi voglio segnalare qualche cosa, perché anche questo ci serve a comprendere. Insomma, intorno al finire del 1800 e agli inizi del 1900, l'umanità vive una rivoluzione che è un po' il completamento di quella che era già iniziata, la rivoluzione tecnologica, la rivoluzione delle macchine, l'elettricità, ecco, l'elettricità che inizia a illuminare le città di notte, l'invenzione della lampadina. Sembrano, guardate, ci possono sembrare delle cose che, ecco, fanno sorridere, no? L'invenzione della lampadina, l'invenzione dell'energia elettrica portata per illuminare le città, quindi Tesla, quindi Edison, proprio l'inventore della lampadina. Verso quegli anni, sempre in questo periodo, prendiamoci un trentennio, che cosa viene inventata? L'automobile. L'aereo, la radio, la televisione, che però risale al 1927-28. Poi la storia ci presenta che cosa? Due guerre, la prima guerra mondiale, seguita poi dalla seconda guerra mondiale. Allora, a questo punto, cari amici, facciamoci un po', una specie di esperimento mentale. Dio suscita San Pio. Lo fa nascere nel 1887, 25 maggio 1887. Già abbiamo visto ha i sigilli dell'elezione, della predilezione del cielo. Ma Dio, quando ha mandato San Pio sulla terra, che cosa vedeva dal cielo? Che cosa vedeva? Vedeva un'umanità che sull'onta della scienza, delle scoperte scientifiche, della tecnologia che cominciava a straripare, io vi parlavo dell'invenzione della lampadina, l'illuminazione notturna, le automobili, oggi ci sembrano normali, ma hanno poco più di 100, di 100 anni, 120 anni le automobili, cioè confrontato ai tempi della civiltà, addirittura ai tempi geologici, è un fulmine a ciel sereno quello che stiamo vivendo tutt'oggi, una rivoluzione vera e propria. Ma ancora voglio aggiungere qualche particolare. Sempre nei primi anni del 1900, ma soprattutto nel 1956-60, è stata inventata la plastica, il Moplen, il polipropilene, che hanno stravolto, cambiato completamente la nostra vita quotidiana, tant'è vero che andiamo a fare la spesa con le buste di plastica, il nostro latte ce lo beviamo nelle bottiglie di plastica, PE, la salsa del pomodoro, per grazia di Dio, ancora la mettiamo nel vetro, ma alcuni la comprano in brick, e poi ce le troviamo nel mare, e poi ce le troviamo nel fegato, perché? Anche i nostri fegati sono pieni di microplastiche. Voi pensate che 136 anni fa questa era la situazione dell'umanità? No, non era questa. È successo tutto nel giro di questi 136 anni, dalla nascita di Padre Pio fino ai nostri giorni. Allora Dio che cosa vedeva dal cielo? Innanzitutto un'umanità in una fase esplosiva, chiamiamola tecnologica, ma direi scientifico-tecnologica, come vedremo fra poco, ma soprattutto un'umanità che comincia a voltare le spalle a Dio, che si allontana da Dio, che in preda anche a delle correnti filosofiche di neopositivismo, che per la verità erano cominciati qualche anno prima della nascita di Padre Pio, comincia a negare l'esistenza di Dio. Comincia a progettare un mondo e a costruirlo senza Dio, senza credere a niente di trascendente, addirittura senza credere a niente di preternaturale. Non si crede più a Dio, non si crede più agli angeli, quello che è peggio, non si crede più alla presenza del nemico della nostra salvezza. E l'umanità si dà alla pazza gioia, anche perché in quegli anni, per prima del 1929, no, della crisi economica mondiale delle borse degli Stati Uniti, prima del 1929 c'era la Belle Époque, no, alla fine dell'Ottocento, la Belle Époque, quindi costumi che erano addirittura più lascivi e immorali di oggi, ecco, questo è il quadro dell'umanità. La Chiesa sta nella umanità. Anche la Chiesa, se ci ricordiamo poi quello che è successo con il modernismo, eccetera, eccetera, vacilla, vacilla. Allora Dio che cosa fa? Dio al suo popolo eletto prima si è rivelato, poi ha mandato i profeti e glieli abbiamo uccisi tutti. Poi, vedendo che gli abbiamo ucciso tutti i profeti, Dio ha mandato suo figlio, 2023 anni fa. Gli abbiamo ucciso anche quello. Così facendo, però, abbiamo ottenuto la redenzione del genere umano. Non ascoltando neanche Dio e la Chiesa, dopo la morte dell'ultimo degli apostoli, San Giovanni, Dio a un certo punto dice a sua madre: vai tu a parlare al mondo. E cominciano le apparizioni della Madonna. Senza farla tanto lunga, ricordiamo appunto la Rodebach, ma prima ancora Lourdes, veramente prima c'è stato Rodebach, poi c'è stato l'854, cioè 1958, poi c'è stato Lourdes, poi c'è stato Castelpetroso, poi c'è stato Fatima e le ultime probabili apparizioni della Madonna. Cioè, Dio ha mandato sua madre. Risultato: non continuiamo a non ascoltare i messaggi del cielo. Pervicacemente l'umanità si è avviata su questa strada della negazione di Dio, dello scientismo, dell'immoralità, quando esplode la bomba alla morte di Padre Pio, 1968, rivoluzione dei costumi, la cosiddetta, i movimenti studenteschi, tutta la filosofia di Marcuse, eccetera, eccetera, del 1968. L'epoca beat, l'epoca hippie, l'epoca, insomma, siamo arrivati fino ai nostri giorni, nella situazione in cui siamo. Che cosa vediamo ancora attualmente? Vediamo che il rapporto tra l'uomo e la donna, massacrato dal peccato, la famiglia, massacrata dal peccato, la società, massacrata dal peccato, sofferenze, castighi che vengono dal cielo. Questa, cari amici, ma soprattutto la situazione delle anime, la Madonna a Fatima, 1917, ma preceduta anche dall'angelo, le apparizioni angeliche, che vanno dal 15 al 16, 1915-16, la Madonna viene a dire: se non cesseranno, lo dice a dei bambini, se non cesseranno di offendere Dio, dopo questa guerra ne avverrà un'altra, peggiore, peggiore della prima. Ed è stato così. Allora, fermiamoci un po' perché qui stiamo facendo un attimo, come dire, dipingendo la situazione soteriologica, cioè della storia della salvezza, nel momento in cui scende dal cielo, in modo normale, nascendo come un bambino nella provincia di Benevento, San Pio da Pietrelcina. A questo punto vediamo che cosa succede, no? Questa data così importante del 1887. Non c'è bisogno, ecco, che scaviamo tanto in profondità, oppure perché è vero, San Pio è il santo più studiato, forse il più famoso in assoluto, insieme Sant'Antonio, San Francesco, San Giuseppe, logicamente, l'Immacolata che è la Madre di Dio, quindi al di sopra di tutti i santi, ma hanno potuto studiare Padre Pio. Vedete, un'altra cosa, facciamo finta che Padre Pio nascesse adesso. Probabilmente che lui volesse o che non volesse, sarebbe stato vivisezionato. Cioè, se poi dopo, come vedremo fra poco, Padre Pio è stato commissariato, perseguitato, isolato, gli hanno fatto le visite per vedere se le stimmate se le procurava o non se le procurava lui. Figuriamoci che cosa sarebbe successo oggi che abbiamo le analisi del DNA, le conoscenze mediche e scientifiche sono enormemente aumentate. Insomma, sarebbe stato fatto a pezzettini. E difatti non è nato adesso Padre Pio, è nato nel 1887, non nel 1987, oppure ancora di più. Padre Pio, rapidissimamente, per capire, è vero, ha avuto queste estasi, apparizioni celestiali, si sottoponeva anche dalla gioventù a penitenze, manifestò precocemente di voler diventare frate perché aveva visto Fra Camillo da Sant'Elia, che questo cappuccino che faceva la questua. E anche lui, Padre Pio, voleva diventare un frate con la barba, dicevo quando era piccolo. Comunque, tra varie vicissitudini, veste l'abito da novizio francescano il 22 gennaio del 1903. E pensate un po' che Padre Pio, cari amici, io questa veramente... una grazia, un onore, insomma, si è mosso dalle parti dove io sono nato e vi parlo, diciamo. Ecco, lui diventò novizio con il nome di Fra Pio a Morcone, quindi emette poi dopo, Morcone è qui, pochi chilometri da Campobasso, però sempre provincia di Benevento, anzi a poca distanza proprio da Pietrelcina. Il 22 gennaio, il 27 gennaio del 1907 emette la professione temporanea dei voti. Va bene, cosa c'è da dire? C'è da dire che a Morcone, oltre alle vessazioni demoniache, che se le ricordano ancora i morconesi, Padre Pio si dimostra che cosa? Un frate perfetto. Un novizio perfetto, il noviziato di Padre Pio è un noviziato che potremmo dire perfetto, è inutile aggiungere altro. Lo vedono anche gli altri, vedono anche delle cose preternaturali, quindi la lotta del demonio contro Padre Pio che ha sempre combattuto con il demonio. Tant'è vero, vedete, Padre Pio, avete visto le immagini dell'ultima messa di Padre Pio? Quando è morto nel 1968, erano le 2:30 del mattino del 23 settembre del 1968. Dopo aver celebrato l'ultima messa, Padre Pio alle 2:30 muore. Ma se noi vediamo l'immagine di Padre Pio che celebra l'ultima messa, che cosa vediamo? Un uomo che pareva avere 110 anni. Veramente consumato, non solo anziano, vecchio, ma proprio il corpo di un uomo che si è consumato completamente. Ma quanti anni c'aveva Padre Pio? 81, 81. Cioè oggi chi muore a 80 anni, gli dicono, ma poverino è morto giovane, perché? Perché oggi come niente si arriva a 90, 100 anni, se voi vedete... La cosiddetta variabile aleatoria media, no, della speranza di vita, cioè della vita media, no, della popolazione italiana, vedete dell'età, soprattutto le donne che vivono di più degli uomini, molto superiore agli 80 anni. Padre Pio sembrava un vecchio di 110 anni e ne aveva soltanto 81. Perché? oltre perché si è logorato nella sua immolazione sacerdotale, come vedremo fra poco, perché il demonio non l'ha fatto dormire manco un'ora, Padre Pio. Cioè lo picchiava, lo vessava, e quelle poche ore che Padre Pio poteva riposare, arrivava il demonio e gliele suonava di santa ragione, anzi di sbagliata ragione. Quindi quel povero Padre Pio non poteva riposare. E insomma, si è consumato al punto che sull'altare noi vediamo non un uomo di 81 anni, un uomo che oggi diremmo ha 107, 108, 110 anni. Questo per capirci che cosa è stata la vita di Padre Pio, no? Molto importante è questo, che a 23 anni viene ordinato sacerdote e nell'immaginetta ricordo del suo sacerdozio scrive non a noi, scrive di suo pugno Padre Pio a Gesù, dicendogli, per te, sacerdote, santo, vittima perfetta. Poche parole. Cioè Padre Pio rinnova nel momento in cui diventa sacerdote la sua volontà di coimmolarsi con nostro Signore Gesù. E allora, cari amici, ecco perché Dio ha suscitato San Pio da Pietrelcina in quel preciso momento storico. Perché questo giovane sacerdote, oltre alle sue offerte precedenti, rinnova la sua volontà per immolarsi per essere un compagno dell'ultima ora di nostro Signore Gesù Cristo, per immolarsi insieme all'agnello di Dio. E queste parole di Padre Pio, cari amici, non sono parole di circostanza, di parole vuote, Padre Pio ha sostanziato questa volontà di offrirsi perché si è offerto al Signore più e più volte, dicendo anche al Signore vittima per i poveri peccatori e le anime purganti. Allora, perché Gesù è venuto qui sulla terra, cari amici? Perché l'agnello di Dio è stato mandato da Dio fin dalla profezia del libro della Genesi all'alba dell'umanità, quando Dio dice al serpente: porrò inimicizia tra la tua stirpe e la sua stirpe, ti schiaccerà il capo e tu le insiderai il calcagno. Quindi il disegno della redenzione che illumina l'umanità fin dalla notte dei tempi. Arriva l'agnello di Dio nella pienezza dei tempi, come dice San Paolo, viene sacrificato perché lo abbiamo ucciso noi tutti, per poveri peccatori, ed è venuto Gesù per la salvezza di noi tutti. Dio vuole tutti salvi. Quanto è commovente, cari amici, quella parabola, nella quale nostro Signore Gesù Cristo dice: se una donna perde una dracma, non spazzerà tutta la casa per ritrovarla, e quando la ritrova chiama le amiche e dice: facciamo festa perché la dracma che era perduta l'ho ritrovata. Quanto è bella quell'altra parabola in cui dice: un pastore perde una pecorella, lascia le altre 99 e va alla ricerca della pecorella perduta, e quando la trova fa più festa per la pecorella ritrovata che per 99 giusti che sono già nel cielo. Dio ci vuole tutti salvi. Dio vorrebbe che l'inferno non fosse abitato da nessun uomo. Dio ci vorrebbe tutti salvi. E per fare questo sacrificato tutto quello che poteva sacrificare per pagare il nostro debito, per la nostra giustificazione, per la nostra salvezza. E allora anche qui vediamo che Padre Pio dice: io sto con il pastore, io sto con il buon pastore, con quello che dà la vita per le proprie pecore. E ripeto, in quel momento tutto questo, quando è nato Padre Pio, vacillava, vacillava, come è crollato, diciamolo pure oggi, perché l'umanità non ha ascoltato né il nostro Signore risorto, né la Madonna che è apparsa, e purtroppo neanche Padre Pio. Però ce l'abbiamo davanti, Padre Pio. Ancora lo possiamo vedere nei filmati, vivo e vegeto. Lui si offre come il Signore, vittima per i poveri peccatori, però lui aggiunge, e per le anime purganti. In qualche altra occasione, Padre Pio, per esempio, rispondendo a Padre Pellegrino, un suo confratello di San Giovanni Rotondo, Padre Pio, rispondendo a Padre Pellegrino, gli dice: la mia missione è quella di salvare le anime. Tutto il resto è subordinato. Quindi tu, dice Padre Pio a Padre Pellegrino, venendo a confessarti da me, né ti devi distrarre, né mi devi distrarre da queste intenzioni. Pensate un po', perché poi dopo adesso è chiaro, noi non abbiamo modo di entrare nei particolari, ma che cos'era la confessione di Padre Pio? Ma che cos'era la messa di Padre Pio? Ma com'era il suo modo di confessare? Ma com'è stato accettato e vissuto questo modo di confessare che aveva Padre Pio? Come si poneva nei confronti della Chiesa, verso le gerarchie ecclesiastiche? Cioè, Padre Pio è un fenomeno talmente complesso, vedete, che è stato veramente rivoluzionario. Altro che Che Guevara, altro che Fidel Castro, altro che il vero rivoluzionario di quegli anni era ed è San Pio da Pietrelcina. Andiamo adesso avanti, colmando un pochettino questo quadro, vedendo che cosa è successo poi negli anni successivi. Padre Pio, verso il 1915, già aveva dei fenomeni legati alle stimmate. Perché che cosa successe? Che all'inizio lui era molto esterrefatto per questi segni che gli apparivano. E proprio Padre Pio prega il Signore di ritirare questo fenomeno visibile. La preghiera viene esaudita, scompaiono, diciamo, le trafitture, ma non il dolore della incipiente stigmatizzazione. Però possiamo dire sicuramente che fra problemi di salute, il fatto che lui a un certo punto ha dovuto fare il servizio militare perché c'era la guerra, e poi è stato riformato per questioni di salute, insomma, varie vicissitudini. Insomma, il 20 settembre del 1918, Padre Pio alla stigmatizzazione, tra il 5 e il 7 agosto 1918, vive il fenomeno della trasverberazione. Cioè, si para davanti a lui un personaggio, lui dice un personaggio celeste, che scaglia con violenza una lunghissima lama di ferro, con una punta affilatissima e infuocata, e gli trapassa il costato. La trasverberazione. Sono doni mistici altissimi, altissimi. Quindi Padre Pio è arrivato ai vertici della metafi, come dire, della mistica, no? Padre Pio è arrivato non solo ai vertici dell'ascetica, no? Con la sua preghiera continua, con la sua messa, con i vertici dell'ascetica, ma San Pio è arrivato, è stato graziato da questi doni, è arrivato ai vertici della mistica, la trasverberazione, l'estasi, poi dopo fino all'unione della sua anima con quella di nostro Signore, la fusione dei cuori di Gesù e di Padre Pio. Poi naturalmente possiamo immaginare quello che è successo, la notizia delle stigmate, tutti volevano vedere piedi, costato, mani traforati, grondavano sangue e quindi comincia afflusso di pellegrini. Stiamo parlando già del 1920, clamore, clamore, la notizia arriva alla Chiesa Centrale di Roma, calunnie. Insomma, nel maggio, guarda caso, mese della Madonna, del 1931, il Santo Ufficio toglie a Padre Pio la facoltà di esercitare il ministero sacerdotale, ad eccezione della messa, che la può celebrare soltanto in privato nella cappella interna del convento. Immaginiamoci, cari amici, che sofferenza deve essere stata per Padre Pio questa decisione. Un'altra volta, vedete, Padre Pio, interrogato sempre da un confratello che gli chiedeva: ma tu perché sei nato? Perché Dio ti ha mandato qua? E una volta ebbe pure a rispondere: per i sacerdoti, disse anche Padre Pio. È vero tutto questo. Lui è nato per la salvezza delle anime, come ha detto lui, è nato per essere compagno di Gesù fino alla croce e oltre, è nato per, come disse una volta un sacerdote, veramente un santo sacerdote che noi abbiamo intervistato, che ci ha fatto una tavola rotonda qui sulla Radio Buon Consiglio. Don Attilio Negrisolo. Alla domanda perché Padre Pio è nato, perché Dio l'ha suscitato e proprio in quel tempo, Don Attilio rispondeva: per riportare il mondo ai piedi di Gesù, non solo ai piedi di Gesù, crocifisso, crocifisso. Questa è stata la risposta di Don Attilio. Dio ha suscitato Padre Pio per riportare il mondo ai piedi di Gesù crocifisso. Ed è quello di cui il mondo aveva bisogno, vi dirò di più, è quello di cui il mondo ha bisogno tuttora, anzi, a forzioni, più di allora, più di allora. Poi le vicissitudini di Padre Pio non finiscono lì. I divieti finalmente dopo un paio d'anni vengono rimossi, Padre Pio può tornare a celebrare la messa al mattino, in confessionale fino a 16 ore al giorno. Allora, quando vi dicevo che è il più grande rivoluzionario della storia, è Padre Pio, anche questo è uno dei punti nei quali noi vediamo una rivoluzione. Perché? Insomma, cari amici, oggi c'è una folla di gente davanti ai confessionali, ci andiamo a confessare questo sacramento della riconciliazione. La Chiesa, noi, il popolo dei credenti, come lo stiamo vivendo? Perché poco poco uno va nella parrocchia, no? Che cosa vede? Che cosa vede? Se lo vede un lumicino che indica la presenza di Gesù Eucaristico nel tabernacolo. Un lumicino certe volte sta nascosto, certe volte sta dietro certi manfratti. Insomma, addirittura nella chiesa fisica, nella chiesa materiale, insomma, di muri, Gesù non è più al centro. è stato ficcato in qualche parte. Addirittura te lo devi andare a cercare. Dov'è il tabernacolo? Dov'è Gesù Eucaristia? E quando ci arrivi davanti, che cosa vedi? Il deserto, cari amici. Il deserto. Gesù è solo nel tabernacolo. E lui l'ha detto. Lui l'ha detto. Io rimarrò con voi fino alla fine dei tempi. Lui ha detto, io continuo a vivere il mio Getsemani nei tabernacoli. Ci ricordiamo le parole di Sant'Alfonso, che però le disse nel 1600, quando è nato lui. Cioè, Gesù è solo. San Francesco Marto, uno dei pastorelli dell'Apparizione di Fatima, è un santo particolarissimo, pure lui, piccolino, è morto a poco più di 10 anni. Qual era il suo carisma? Voglio stare vicino a Gesù solo. E stava sempre davanti al tabernacolo, vicino al tabernacolo, per consolare Dio, che, Gesù che lui vedeva molto triste. Allora, figuriamoci oggi. Allora, chiese deserte. Certo, non tutta, per grazia di Dio, perché poi ci sono delle parrocchie dove adorazione eucaristica, confessioni, cioè ci sono delle parti, non dobbiamo vedere tutto nero, no, ci sono delle parti dove veramente tutto quello che faceva Padre Pio e tutto quello che deve fare la Chiesa viene fatto, Gesù viene adorato, ci sono preghiere del rosario, ci sono le confessioni, ma quante sono queste chiese? Quanti sono quei parroci illuminati che fanno così? Ma io vi voglio fare qualche nome, Don Leonardo Pompei, ma ci sono tanti altri, senza voler dimenticare nessuno. Ci sono dei santi sacerdoti, ci sono dei sacerdoti che passano anche ore nei confessionali. Ma il problema è nostro, perché noi stessi abbiamo perduto il fuoco del confessionale, cari amici. Abbiamo perduto il fuoco del confessionale. Preferiamo andare al fuoco del sole dei Caraibi, delle crociere, delle spiagge, delle escursioni. E questo fuoco che viene d'amore, che viene dal tabernacolo, non lo vediamo più, non lo viviamo più. E Gesù è sempre più solo e i confessionali sono sempre più deserti. Vi dirò di più, non esistono più i confessionali. Addirittura in alcune chiese non ci sono neanche gli inginocchiatoi. Questa è la situazione nostra ed è iniziata allora. Ecco perché Dio ha suscitato San Pio da Pietrelcina. Allora, nel 1960, nuove calunnie. Il padre generale dei Cappuccini chiede a Papa, in quel momento era Papa San Giovanni XXIII, una visita apostolica, arriva il Monsignor Maccari, che cosa fa? Rimprovera Padre Pio, gli fa il divieto di celebrare la messa così a lungo, dice che la messa deve essere celebrata nei limiti di tempo che sogliono impiegarvi i sacerdoti devoti, vale a dire in mezz'ora o al massimo 40 minuti. Adesso per me è impossibile, però ce ne rendiamo conto, toccare il tema della Santa Messa di Padre Pio. Però voglio ricordare soltanto una cosa, no? Che la Messa di Padre Pio, è vero, durava ore, ma starei per dire che non era colpa sua, povero Padre Pio, non era colpa sua, perché lui, durante la Santa Messa, stava a fianco a Gesù nella passione. La passione, cari amici, non è durata mezz'ora, non è durata 40 minuti, la passione di Cristo, capito? Solo 3 ore di agonia sulla croce. Ecco, quindi non era neanche colpa di Padre Pio. Lui, durante tutta la messa, quando gli chiedevano perché piangete, come vi sentite durante la Santa Messa? Padre Pio ha risposto con una sola parola. Pensate, vi ricordo solo questo. Rispondeva: sto appeso, appeso. Lui si esprimeva come una persona, no? Del centro Italia, no? Appeso, intendeva dire che stava appeso alla croce pure lui. Quindi Nonostante tutte queste cose, Padre Pio, viene fuori. Poi queste limitazioni di Maccari vengono annullate. Da chi? Però ci vuole un nuovo Papa, Papa San Paolo VI. Siamo arrivati agli sgoccioli, non solo del nostro orario, ma anche della vita di Padre Pio. Nel 1966 si aggravano le condizioni di salute di Padre Pio. Che non ha mai avuto una buona salute. Lui un po' come soffriva di polmoni e soffriva di cuore, forse c'era uno scompenso cardiaco, non lo sappiamo. E non ci dimentichiamo che Padre Pio si è portato le stigmate sanguinanti, doloranti. Certe volte noi sapete che cosa diciamo, no? Noi diciamo la passione di Gesù. È durata, no, la crocifissione di Gesù è durata 3 ore. Ma quando diciamo questa frase, cari amici, ma ci rendiamo conto dell'atroce sofferenza di nostro Signore? Se noi capissimo soltanto, per dirvi questo, che le spine della corona arrivavano al cervello, per dirvi che i chiodi passavano nei nervi, a fianco, nei nervi delle mani e dei piedi. Quando il dentista ci tocca un dente un poco scoperto, noi sobbalziamo sulla poltrona del dentista. Ma che cosa ha sofferto nostro Signore sulla croce? Piagato, piaga su piaga dalla flagellazione romana. Cioè, noi, vedete, noi parliamo, ma non capiamo. O peggio, non vogliamo capire. Non vogliamo capire. Quel Gesù, come gliel'abbiamo rimesso nelle braccia della Madonna, come si è fatta vedere a Castelpetroso, non lo possiamo forse neanche capire. E il dolore di Padre Pio, 50 anni di piaghe sanguinanti e doloranti. Una volta, guardate, uno dei visitatori, sapete che Padre Pio sta negli ultimi anni sulla sedia a rotelle, no? Così celebrava la messa sulla sedia a rotelle. Poi dopo magari riceveva le persone, uno urtò un po' il piede di Padre Pio. Padre Pio lanciò un urlo di dolore, perché i piedi gli davano un dolore fortissimo, lancinante, che lui offriva unendolo alle sofferenze di nostro Signore Gesù. Insomma, il 22 settembre Padre Pio celebra la sua ultima messa. Sta per svenire per un collasso, poi si riprende, viene portato in sagrestia e ripeteva affannatamente: figli miei, figli miei. E non si riferiva, cari amici, soltanto ai frati che stavano con lui al convento, si riferiva a tutti noi, si riferiva a me, si riferiva a noi tutti, si riferiva a tutta l'umanità. Parlava ormai con la voce di Gesù: figli miei. Figli miei, alle 9 dello stesso giorno viene benedetta una cripta che era ricavata sotto il presbiterio. Alle 18 Padre Pio impartisce la benedizione alla folla, ce la fa. Alle 2:30 del mattino del 23 settembre Padre Pio muore pronunciando ripetutamente i nomi di Gesù e di Maria. Poi, miracolo dei miracoli, vanno a vedere, fanno l'ispezione cadaverica, le stimmate non ci stanno più, ma non ci stanno più, non c'è traccia di cicatrice su quelle mani, su quei piedi, su quel costato. Guardate che questo miracolo ci dovrebbe mettere tutti in ginocchio, perché è un miracolo pubblico e innegabile ed evidentissimo. Voi sapete che se vi fate un buco nella mano, quella cicatrice, anche se vi fanno la plastica per levarla, si vedrà sempre. Le stime di Padre Pio non ci stanno più, sparite. Dovremmo metterci tutti in ginocchio dicendo: Dio mio, chi sei tu e chi sono io? No? Dovremmo metterci in ginocchio per la sparizione. Le stigme di Padre Pio Il vero miracolo l'hanno fatto quando sono scomparse, perché è contro tutte le leggi della fisiologia umana che delle piaghe aperte per 50 anni non lasciano residuali. Quindi tutto il mondo, l'ultimo miracolo di Padre Pio, è stato fatto quando è morto, cioè la sparizione delle sue stigmate. Poi che cosa dire? Le varie date le conosciamo, 1990 viene proclamato beato, poi il 18 dicembre del 97 è stato titolato venerabile. 2 maggio 1999, siamo nei nostri giorni, Piazza San Pietro, San Giovanni Paolo II lo proclama beato. Lo stesso Papa, il 16 giugno 2002, Piazza San Pietro lo ha proclamato santo. E noi, cari amici, come Padre Pio, abbiamo finito. Padre Pio è finito santo, l'umanità adesso ci ha davanti il messaggio e il modello di Padre Pio. Io vi ringrazio per la vostra cortese attenzione, vi rimando fra 7 giorni. Ave Maria.